Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Felice di ritrovarmi tra di voi, con voi. L'invito che vi rivolgo è sempre lo stesso. L'invito che ti rivolgo, desidero che sia una cosa personale. L'invito che ti rivolgo, ripeto, è quello di vieni a vedere Gesù. Molto spesso Gesù, lo sappiamo, l'abbiamo visto diverse volte, è polemico con i suoi rivali. Questo atteggiamento però, dimostrato con le parole e con i fatti, non è spinto dalla semplice e infantile voglia di far polemica fine a se stessa. Egli aveva come meta sempre un traguardo molto più alto, che era quello di sradicare dal cuore dell'uomo, dal cuore umano, un errato e deleterio concetto di religiosità. Un errato concetto di religiosità fatto su un paranoico legalismo. Tale opera di sradicamento non può certamente essere indolore. Il legalismo religioso aveva soppresso l'anima della legge. Se da una parte la legge era stata data come un atto d'amore di Dio, il legalismo di stampo farisaico imprigionava l'uomo dentro soffocanti gabbie. Il legalismo non è, come potrebbe supporsi, una stretta osservanza della legge, ma direi una machiavellica interpretazione degli aspetti esteriori di questa. L'incontro di Gesù con l'uomo dalla mano paralizzata, l'episodio che precede e il discorso che segue, gettano ampia luce su questo argomento. Leggiamo l'episodio, così come tramandato Matteo, capitolo 12. Il brano letto si divide facilmente in due parti. Nella prima parte troviamo il dibattito tra Gesù e i farisei su ciò che è lecito e su ciò che non lo è. Nella seconda parte, che è da notare, si svolge proprio all'interno della sinagoga, Gesù compie un miracolo, guarda caso, proprio nel giorno di sabato. L'episodio si conclude con una dura reazione dei farisei. Due concetti sono in evidente contrasto, il legalismo e la misericordia. È su questi due concetti che indirizzeremo la nostra attenzione oggi. Il legalismo. Nella breve introduzione abbiamo già espresso un pensiero sul legalismo. Non è, ripeto, stretta osservanza della legge, ma una rigida ottemperanza di un lungo elenco di regole derivanti dalla legge stessa. Spesso questa rigida osservanza di regole attrae così tanto l'attenzione del legalista che gli fa perdere di vista il motivo che sta alla base di queste. È la lettera che uccide, secondo l'espressione di Paolo. Si arriva a questo paradosso. Una rigida osservanza della legge ci conduce in una direzione che va contro lo spirito della legge stessa. È in questa direzione che si era incamminata la setta dei farisei. Sto chiaramente generalizzando. Per continuare in questa riflessione, ci porremo tre domande. La prima, perché il legalismo è così frequente? Seconda, quali sono le manifestazioni del legalismo? Terza, quali sono le conseguenze del legalismo? Allora, perché il legalismo è così frequente? E dobbiamo constatare, non senza una nota di rammarico, che il legalismo è spesso presente proprio là dove non dovrebbe esserci, nell'ambiente cristiano. La sua presenza nasce da una errata comprensione della fede cristiana. Cercherò di essere più chiaro, partendo da un'affermazione e spiegando poi il senso di questa. L'affermazione è questa. Il cristianesimo non è una religione. Anche se vi sono aspetti religiosi, il cristianesimo non deve essere considerato una religione. A questo punto dobbiamo porci questa domanda: che cos'è una religione? Il termine deriva dal verbo latino religare, legare. In questo caso è sottinteso con la divinità, un legame con la divinità. Quindi la religione è qualcosa che mi lega alla divinità. Ma che tipo di legame? Molto spesso questo legame è individuato in riti, opere, cose varie che l'uomo compie per legarsi appunto alla divinità. Tutte le religioni sono impostate in questo modo e, purtroppo, anche il cristianesimo è spesso così considerato. Ma questo è fondamentalmente sbagliato. Non è un caso che gli scritti che stanno alla base della fede cristiana si chiamano Vangeli. Che cos'è un Vangelo? Anche in questa occasione dobbiamo far ricorso alla lingua originale con la quale appunto gli scritti del Nuovo Testamento sono stati composti. Il greco è la lingua originale. Il termine Vangelo deriva da Evangelion, che letteralmente significa buona notizia. Allora dobbiamo chiederci, può essere una buona notizia l'elenco di impegni che devo assolvere per ottenere un beneficio? Può essere considerata buona notizia l'arrivo di una bolletta di un conto in sospeso? Certamente no. È una buona notizia, anzi meravigliosa, il sapere che qualcuno ha pagato il debito che io avevo nei confronti di Dio. Non solo il debito è stato pagato, ma l'immensa misericordia di Dio ha fatto molto di più. Paolo, chiaramente quando dico Paolo, lo sapete, mi riferisco sempre all'Apostolo. Paolo in una delle sue lettere afferma, infatti voi conoscete la grazia del Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi e noi poteste diventare ricchi. La buona notizia è che siamo diventati ricchi. La differenza tra la religione, appunto concepita come qualche cosa che l'uomo deve fare per attirare su di sé la misericordia divina, e l'annuncio evangelico sta proprio in questo. La prima possiamo paragonarla a un enorme conto da pagare, la seconda a un immenso conto già pagato, con l'aggiunta poi di una vincita milionaria. C'è differenza? Allora, il legalismo di cui stiamo parlando è proprio frutto della religione. E infatti il legalismo deve essere considerato l'amaro frutto che si coglie sull'albero della religione. È evidente che la salvezza dipende da ciò che io compio in favore della divinità. Io, per essere salvato, farò di tutto per ottenere questo scopo. Allora io mi aggrappo alla legge. Per estensione, per legge intendiamo tutto ciò che riguarda la religione. Mi aggrappo appunto alla legge come all'ancora di salvezza, come l'oasi in mezzo al deserto. E per paura di sbagliare, poi sarò così esigente, così scrupoloso da analizzare ogni aspetto della legge, sarà come spaccare un capello in quattro. Ma quali sono le conseguenze di questo approccio? Prima di tutto, un gioco di parole, ma non lo è, il legalismo lega. Il legalismo determina un legame, una dipendenza dalla legge stessa e spesso dalla mia interpretazione personale della legge. Se dalla stretta osservanza di regole religiose dipendesse la mia salvezza, io sarò ad esse legate, addirittura schiavo di esse. Il legalismo deve essere considerato una forma di schiavitù. Di questa schiavitù e della liberazione da questa, da parte di Cristo, Paolo ne fa argomento nella sua più importante lettera, la lettera ai Romani, al capitolo 7. La sintesi del suo discorso è questa. Quando io mi appoggio alla stretta osservanza della legge per essere salvato, mi accorgo che il risultato sperato si allontana sempre più da me, per il semplice motivo che io, con le mie forze, non riesco ad adempiere ciò che mi sono prefisso o ciò che la legge esige. La mia natura di peccato mi impedisce di osservare la legge divina, perciò i miei sforzi mi faranno precipitare nel baratro della disperazione. E come, permettetemi un'illustrazione, è come voler uscire dalla sabbia mobile agitandosi, magari prendendosi per i capelli. C'è la soluzione. E questa non può essere che extra nos, è Gesù Cristo. Vedete, La tragedia è questa. Pensando di diventare libero, con la stretta osservanza della legge divina, io mi trovo sempre più avvinghiato in una rete che diventa la mia prigione. Quindi abbiamo detto il legalismo lega. Secondo, il legalismo allontana dallo scopo della legge. Non solo, appunto, il legalismo mi schiavizza, ma paradossalmente mi allontana. Mi porta più lontano dallo scopo della legge. Chiediamoci, per quale motivo Dio ha dato la legge? Leggiamo l'introduzione al Decalogo che si trova nel libro dell'Esodo, al capitolo 20. Io sono il Signore Dio tuo, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Queste sono le parole introduttive al Decalogo. E nel libro dei Proverbi troviamo un'espressione molto, molto bella. Figliolo mio, non dimenticare il mio insegnamento. E il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Dio, prima di stilare il decalogo, si presenta come colui che ha liberato il popolo. La legge donata non può contraddire lo scopo finale, che il popolo viva libero e felice, come ci ricorda appunto il libro dei Proverbi. La legge è data per la gioia dell'uomo, non per schiavizzarlo, ed è per questo motivo che Gesù, replicando ai soliti farisei, afferma con enfasi: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ecco perciò che diventa lecito guarire, ossia fare del bene, un uomo nel giorno di sabato. Per lo stesso motivo è lecito tirare fuori una pecora in un fosso. Il principio esposto da Gesù, con la frase che abbiamo ricordato, tende a riportare la legge nel suo giusto alveo. Pensiamo ad un fiume gonfiato dalle piogge che esce dal suo alveo naturale e procura dei disastri. Il legalismo, esasperando alcuni aspetti della legge, ha avuto la stessa funzione delle piogge. Ha gonfiato la legge e l'ha fatta uscire, come abbiamo già detto, dal suo alveo. Per questo motivo la legge non è più per l'uomo, ma va contro l'uomo. Un'attenta lettura di Genesi 3, il capitolo della disubbidienza dei nostri genitori, ci mostrerà che fin dall'inizio il tentatore ha cercato di gonfiare la legge per portarla fuori dalla misericordia di Dio. Adesso parliamo un po' della misericordia, l'altro argomento che esce dall'episodio che abbiamo letto. Allora, Gesù dice: se sapete che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. È dunque lecito far del bene il giorno di sabato. La misericordia, che è fare del bene, è l'alveo naturale dentro il quale il fiume della legge deve scorrere per essere fonte di benessere e non fare disastri, per essere a favore dell'uomo e non contro. Il significato del termine misericordia è facilmente intuibile. È una parola composta da miserere, avere compassione, ed il richiamo alla miseria mi sembra evidente, e cor cordis, cuore. In altre parole significa avere un cuore verso i miseri, i bisognosi, qualsiasi sia il loro bisogno. Significa avere misericordia, significa fare del bene a chi in quel momento è venuto a mancare il bene. Anche il termine greco che traduciamo per misericordia, eleos, richiama l'idea di un forte sentimento che spinge all'azione. Credo che non esista miglior commento al comandamento di Gesù di amare il prossimo che queste parole di Paolo, che ora vi leggo, e sono sempre nella lettera ai Romani. Paolo dice: non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore, è sempre Paolo che scrive, l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Agostino amava affermare: ama e fai ciò che vuoi, tenendo presente però nella sua mente ciò che Gesù aveva detto e Paolo ripetuto con tanta enfasi. Non dimentichiamo che l'apostolo Paolo era un fariseo, anche lui ligio all'osservanza di tutti i precetti e precettini della legge. Per lui arrivare a questa conclusione non deve essere stato facile. Attenzione però a quanto abbiamo già detto in precedenza. L'amore in sé non può essere un assoluto, perché se è rivolto verso le cose sbagliate ci porta lontani dalla volontà di Dio. Per questo motivo, e proprio per questo motivo, che prima del comandamento di amare il prossimo troviamo quello dell'amore per Dio. Infatti è scritto: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile adesso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. È sicuramente da notare la maggiore enfasi posta nel primo comandamento, quello di amare Dio. Perché occorre amare prima Dio e poi il prossimo? Possiamo essere capaci di amare Dio? Rispondiamo prima all'ultima domanda. Sì, possiamo avere la capacità di amare Dio, perché ora ciò che sto per dirvi è proprio parte del Vangelo, parte della buona notizia. Possiamo essere in grado di amare Dio perché Egli ci ha amati per primo. E Giovanni, che afferma questo con enfasi, dice in una delle sue lettere: noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E afferma questa senza tentennamenti, proprio con forza, con enfasi. L'amore di Dio è sparso nei nostri cuori, come dirà poi Paolo, è stato come una fresca pioggia caduta in un terreno inaridito e ha fatto fiorire in noi la capacità di amare Dio e il prossimo. Il seme dell'amore che noi abbiamo per Dio e per il prossimo è venuto dall'amore stesso di Dio. Sì, miei cari, tu che mi ascolti, voi che mi ascoltate, noi siamo stati oggetto dell'amore e della misericordia di Dio. E Pietro, anche lui in una delle sue lettere, che afferma: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Grande, grande misericordia. Dio, nelle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ha avuto misericordia di noi, ha avuto misericordia di me, ha avuto misericordia di te, del nostro misero stato. Perché? Perché Egli è amore. Gesù ha dimostrato ampiamente la sua misericordia verso di noi. Pensate alla sua vita. Egli, che è Dio, il Signore, il Padrone dell'universo, decide di nascere in una stalla, figlio di un'umile famiglia della Galilea. Quando poi decide di uscire allo scoperto nei 3 anni di servizio pubblico, vive di ciò che altri provvedono per lui e per il suo seguito. Un gruppetto di Galilei come lui, senz'altro poco conosciuti e pochissimo illustri. Nell'unico momento in cui accetta di essere acclamato dal popolo, entra nella santa città, nella grande città di Gerusalemme, su un puledrino d'asina, preso in prestito. Il maestro tocca il fondo poi nella sua morte, la più crudele, la più ignominiosa, quella che di solito era destinato agli schiavi assassini. Alla fine il suo corpo, ormai senza vita, è deposto in una tomba che uno dei suoi discepoli ha voluto donargli. Altrimenti, sapete, gli aspettava l'orrenda fine di bruciare tra l'immondizia e le carcasse di animali. Quando Paolo afferma che egli si è fatto povero, sapeva bene quello che diceva. Ricordate l'episodio in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli? C'è una frase che può essere considerata il perno intorno al quale ruota tutto l'episodio e tutto ciò che Gesù afferma. Una frase che indica chiaramente quale sia la via da percorrere per chi si vuol mettere al seguito del Maestro. Infatti, dice Gesù, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. L'imitazione di Cristo non si limita al servizio, ma deve estendersi a tutti gli aspetti della vita, inclusa la misericordia la compassione verso chi è nel bisogno, sia spirituale, sia materiale o psicologico. E questa misericordia può donarsela soltanto Dio. Essere cristiani significa essere come Lui, chiaramente nei limiti della nostra umanità corrotta dal peccato. Anche questo episodio abbiamo cercato di analizzarlo sempre per cercare di conoscere di più, di vedere di più Gesù. Spero che vi abbia aiutato in questa ricerca. Di nuovo vi saluto, a risentirci alla prossima occasione.